si allena, si prepara. Ecco, questi giorni sono giorni di allenamento, in cui non facciamo determinati lavori quotidiani, però ci alleniamo a farli alla presenza di Dio. Non viviamo rapporti comuni, abituali con le persone del nostro ambiente, ma ci esercitiamo, cioè ci alleniamo a vivere quelle relazioni nell'orizzonte dell'azione di Dio, consapevoli della presenza di Dio, per non disperderci, cioè per non assolutizzare ciò che è relativo e perdere di vista ciò che è assoluto, perché questo è il punto, che spesso noi nella nostra attività assolutizziamo ciò che è relativo, ciò che ci dice un altro, la sofferenza di un momento, la gioia di un'altra esperienza, l'assolutizziamo, consideriamo che sia la ragione di tutto e dimentichiamo ciò che è assoluto, cioè la forza di vita che in quella situazione ci perviene, il dono, il flusso di vita, la grazia, la chiamiamo abitualmente, ma intendendola proprio come quella carica vitale, quell'energia che ci sostiene, che dovremo costantemente invece riconoscere e accogliere. Beh, questo appunto, come vedremo, no? Analizzando i diversi aspetti della vita spirituale, in questo consiste, nell'accogliere in ogni istante la forza creatrice che ci alimenta, il dono di vita che ci perviene attraverso creature, attraverso esperienze, attraverso incontri, attraverso tutto quello che ci capita nella giornata. Ma noi rischiamo sempre di assolutizzare il relativo, e quindi l'opinione che gli altri hanno di noi, la parola che ci vengono dette, le circostanze nelle quali le assolutizziamo, così che riempiono tutta la nostra giornata, e dimentichiamo ciò che è assoluto, che è la forza di vita che ci viene consegnata, che è il dono che ci perviene istante per istante e che è tutto della nostra vita, perché è proprio quello che è la ragione per cui siamo sulla terra, perché così cresciamo come figli di Dio e raggiungiamo la nostra identità definitiva. Quindi questo è il metodo di questi giorni, ci alleniamo a vivere tutte le situazioni nell'orizzonte dell'azione di Dio in noi, della sua presenza nella nostra piccola storia. Per cui il tempo prezioso di questi giorni è il periodo che avete a disposizione, è il periodo che avete a disposizione, che è lo spazio di silenzio, di interiorità in cui vi esercitate a vivere tutte le situazioni alla presenza di Dio. Bene, allora però la riflessione che vi propongo qui appunto, e che non è quindi lo spazio principale della giornata, perché come ripeto è proprio il tempo libero che avete per esercitare, però è il tempo specifico di questi giorni, il più prezioso di questi giorni. In ogni modo ci sono anche due incontri ogni giorno di riflessione, nel quale io vi propongo la struttura spirituale dell'esistenza cristiana, che è la struttura teologale, quella che è costituita dalle dinamiche della fede, della speranza e della carità, che sono quelle tre virtù chiamate appunto virtù teologali. Perché? Perché sono le dinamiche, quando noi le viviamo, che costituiscono il nostro rapporto con Dio, dalla parte nostra. Cioè, quello che cioè costituisce in noi il rapporto con Dio. Perché ciò che è fondante di per sé non è il nostro rapporto con Dio, è l'azione di Dio in noi, è la forza che lo dice, ma quella non possiamo conoscerla se non attraverso ciò che noi viviamo. Cioè come in noi risulta, come in noi si esprime l'azione di Dio. E sono appunto le dinamiche teologali, cioè le vita di fede, di speranza e di carità. E adesso cercheremo di analizzarle singolarmente. ma perché questa reazione? Ecco, ieri sera abbiamo appunto iniziato, ed è stato il terzo punto della riflessione, quindi allora il primo punto era la ragione di questi incontri, il secondo era il metodo, appunto questo dell'esercitarci, e il terzo punto è stato l'analisi generale, ancora globale, della struttura interiore della spiritualità cristiana, che è appunto la triade teologica. Perché questa triade teologica? Perché è emersa immediatamente nell'esperienza dei discepoli di Gesù, appare subito nelle prime righe della scrittura relativa all'esperienza della via di Gesù, proprio le prime righe che ci sono pervenute, e costituiscono lungo tutta la tradizione, fino ai documenti recenti, tutti, sempre noi troviamo questa triade: fede, speranza e carità. Io ieri sera ho citato solo i primi due testi che sono pervenuti, cioè la prima lettera dei Tessalonicesi, che è del circa del 50, e quindi vent'anni dopo la morte di Gesù, che contiene già al versetto 3 proprio questa triade. Al versetto 2 dice: ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordando le nostre preghiere continuamente memori, qui comincia il versetto 3, memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità, e della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Questa triade, qui le prime righe scritte che ci sono pervenute del cammino dei discepoli di Gesù. E poi il secondo testo che vi ho citato è quello che conoscete bene, della prima lettera ai Corinti, capitolo 13, versetto 13, dove Paolo dice: queste le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ieri sera, così completo un po' e riassumo il discorso che ho fatto ieri sera, ho cercato di chiarire perché è sorta questa triade, perché non è stata decisa da nessuno, non c'è stato un convegno o un concilio. C'è stato un concilio a Gerusalemme proprio in quegli anni, nel 50 circa, quegli anni, ma per decidere tutta un'altra cosa, per decidere una cosa importante, se cioè i pagani che si convertivano, che cioè diventavano discepoli di Gesù, dovevano anche diventare ebrei, cioè dovevano anche essere circoncisi. E sicuramente c'era, quello l'hanno deciso. Hanno deciso di no, cioè che non era necessario. Paolo diceva tutto forte, però gli interventi decisivi sono stati quelli di Pietro e di Giacomo soprattutto, che erano più, cioè, autorevoli. Quindi e hanno deciso, questa è stata una decisione che ha avuto un'importanza notevolissima, appunto perché ha poi consentito lo sviluppo autonomo dei discepoli di Gesù. Quindi tutto si sarebbe sviluppato all'interno della struttura ebraica. Va bene, ma questo è il secondo. Invece dicevo che per questa scelta, per questa determinazione della triade teologale, quindi delle dinamiche costitutive della spiritualità cristiana, non c'è stata nessuna decisione. È emerso dall'esperienza quotidiana che facevo, cioè del riferimento a Dio. Andavano ogni giorno nel Tempio, come dicono gli altri, a pregare, appunto perché loro, come ebrei, pensavano che Dio lì aveva scelto un luogo specifico. Noi sappiamo che era un'interpretazione appunto ancora culturalmente molto segnata, limitata, ma per questa era la loro concezione, che c'era un'aula santa, un centro proprio dove la gloria di Dio abitava, e dove il sommo sacerdote entrava una volta l'anno pronunciando il nome Santissimo, con una particolare cadenza, il giorno appunto dello Yom Kippur, il giorno della purificazione, dell'espiazione. E e quindi anche i discepoli di Gesù andavano al tempio ogni giorno da lì in Gerusalemme, e però tenendo fisso lo sguardo su Gesù, come dice la lettera degli Ebrei. E proprio da questo atteggiamento fondamentale sono sorte le tre dinamiche, perché Gesù è nel tempo, Gesù è nello spazio, è proprio nel tempo, è immerso nella storia, e quindi tenendo fisso lo sguardo su Gesù voleva dire che ripercorrevano il cammino che egli aveva compiuto nel tempo. E come sappiamo il tempo ha tre dimensioni: il passato, per cui la spiritualità ebraica, come poi quella cristiana, ogni volta che si pone di fronte a Dio rievoca sempre gli eventi del passato, perché sono l'ambito dove è emersa una forza particolare di Dio e si è espressa come storia di salvezza per tutti gli uomini, e per cui l'esercizio della memoria è costitutivo di una spiritualità cristiana, come lo è tuttora della spiritualità ebraica, che è il richiamo dell'azione di Dio, della sua parola che si è espressa nella storia, che ha costituito eventi di salvezza per noi culminati proprio in Gesù. Per cui questo è l'esercizio fondamentale della fede: il richiamo degli eventi del passato, anche della nostra piccola storia di grazia, attraverso la quale noi siamo stati indotti, educati, ma indotti anche dalla testimonianza di altri, a dare fiducia a Dio. Perciò esamineremo un po' appunto la fede come questo atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio, prestando lo scelto dell'intelletto e della volontà, ma lo vedremo appunto cominciando ad esaminare le singole. Sto riassumendo solo la riflessione di ieri sera, così sto terminando. Richiamiamo quindi il passato, che è la prima dimensione appunto, che è quella della fede, ma attendendo costantemente un futuro. Perché? Nella tradizione cristiana anche dei primi discepoli era un'attesa immediata, perché pensavano che Gesù doveva tornare, perché era finito molto male sulla croce, era sì risorto, ma nessuno lo aveva incontrato degli altri. Ora doveva tornare per cominciare appunto la nuova grande fase della storia dell'alleanza, così pensavano i primi discepoli di Gesù, per cui necessitavano questa attesa a breve scadenza, proprio pensavano, esercitavano così la speranza, e concludevano sempre la preghiera finché gli venga, in attesa che gli venga, sempre c'era questa. Poi pian piano, dicevo, io ho scoperto che questa attesa immediata era illusoria, che non era questo, però che era costitutivo della spiritualità cristiana l'attesa della venuta di Dio. Perché? Perché la creatura è tempo e non può accogliere tutto in un istante. Deve continuamente attendere la venuta di Dio nella propria vita. Per questo l'Apocalisse, ieri sera non l'ho ricordato, ma voi lo sapete, l'Apocalisse al capitolo primo, parlando di Dio, dei discepoli di Gesù, dice proprio questo al versetto 8: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene. Quindi vedete, la triade comincia dal presente, che è, che era e che viene, un 8 dell'Apocalisse. E quindi noi viviamo il rapporto con Dio, con un Dio che è il presente, che era e che viene. Per cui sono tre dinamiche che si intrecciano fra di loro, costitutive della nostra vita. Non possiamo solo vivere il rapporto con Dio che è, perché non è sufficiente il che è un piccolo frammento nell'istante, ma c'è tutta una storia che ci è necessario accogliere ancora, che era Dio, che era, ma c'è tutto un dono che non possiamo ancora accogliere perché siamo ancora incapaci di interiorizzarlo, che dobbiamo attendere il Dio che viene. E sono dinamiche distinte, io questo insisto molto su questo elemento, perché sono realmente distinte in noi queste dinamiche. Altro è il rapporto che viviamo con Dio che è, altro è il rapporto che viviamo con Dio che era, altro è il rapporto che viviamo con Dio che viene. È lo stesso Dio, ma le dinamiche sono distinte, perché noi siamo creature temporali e non possiamo vivere dinamiche di eternità, cioè di presenza compiuta, ma sempre di presenza frammentaria. Ecco, questo è un elemento che viene spesso trascurato, perché non consideriamo la nostra struttura temporale. Ma la differenza fondamentale tra lui e Dio è proprio questa, per quello che noi riusciamo a capire. Poi certo Dio direbbe le cose molto diverse, ma per quello che noi riusciamo a capire la differenza è proprio questa. Noi siamo tempo, Dio è eternità, dove eternità non significa un tempo lungo. Eternità è un'altra cosa, non è tempo, è pienezza compiuta, è perfezione totale, dove non c'è cambiamento, dove non c'è novità, perché è una pienezza compiuta, dinamica, in processo, ma che è la totalità che viene continuamente comunicata e accolta. Sono parole che non dicono niente di per sé, solo quello che noi possiamo dire così proprio con piccole indicazioni, no? Balbettando, come diceva San Tommaso, balbettando, insomma. Bene, allora, dunque dicevo, questa condizione temporale della creatura ci impone di vivere il rapporto con Dio facendo memoria della sua parola, cioè della sua azione che è diventata storia, accogliendo il futuro che non abbiamo potuto ancora accogliere, ma attendendolo. E vivendo pienamente l'istante presente. Questa è la dinamica spirituale cristiana, fondamentale. Altre spiritualità allontanano l'uomo dalla storia, cercano di condurlo al di fuori delle apparenze, delle esteriorità, per scoprire un mondo etereo, divino. La spiritualità cristiana ha un'altra caratteristica, immerge nella storia. Introduce nella ricchezza delle dinamiche storiche, scoprendo lì però, al di là della superficie, l'azione profonda di Dio, la presenza profonda di Dio. Questo è lo specifico della spiritualità cristiana. Beh, credo così ho riassunto il discorso che abbiamo fatto ieri sera e quindi le ragioni dei nostri impegni. Allora, come esercizio, ieri sera avevo dato quello di individuare la condizione attuale nostra presente, il momento di stanchezza, il momento di lontananza, cioè la condizione attuale e la nostra disponibilità a coinvolgerci in questi giorni negli esercizi della presenza di Dio, per allenarci appunto a vivere la storia, a vivere il nostro presente in un modo così pieno da riassumere un passato e redimerlo eventualmente e da rendere possibile un futuro, cioè da fare del futuro l'avvento, la venuta di Dio nella nostra vita, fare sì che il futuro diventi un avvento di quel Dio che era, che è e che viene. Credo sia abbastanza chiaro il discorso, però noi quella sera ci abbiamo fatto dire un incontro di confronto, così proprio di scambiare esperienze, e quindi lo faremo anche questa sera, dopo termineremo come abbiamo fatto ieri sera con Pietra, proprio così, quindi anche nella giornata, facendo le forze esperienze, tenete presente questa possibilità di scambiarci doni di vita attraverso anche l'incontro della sera. Adesso vorrei cominciare, ma appena comincio, perché ci sarà quell'incontro del pomeriggio, vorrei cominciare ad esaminare la prima delle dinamiche. Sono tre, allora ho visto la fede, la speranza. Iniziamo dalla fede, che è proprio l'iniziale, perché è l'atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio per accogliere tutto il passato della sua parola, per accogliere la sua parola che ci viene dal passato, che ci viene testimoniata dalle generazioni che ci hanno preceduto fino alla generazione immediatamente precedente, dei nostri genitori, dei testimoni della fede per noi, come noi possiamo chiamare a diventare testimoni per gli altri. La fede è proprio l'esercizio di questo ascolto della parola di Dio come si è espressa nella storia, quindi è fondamentalmente un esercizio della memoria. La dinamica specifica che è la fede. A volte parlando della vita di fede si intende tutta la dinamica teologale, la vita di fede in generale, però di più c'è proprio la fede come virtù teologale specifica, è l'esercizio dell'ascolto, e quindi l'esercizio della memoria, che però viene fatta nel presente, sempre, questo tutto si svolge nel presente. Vi ho già detto che appunto le tre dinamiche teologali si intrecciano fra di loro, proprio costituiscono un'unità, quella che viene chiamata, a proposito di Dio, la circumsessio, cioè l'essere uno presente nell'altra, e quindi non esistere come un treppiedi, no? Un treppiedi costituisce un'unità, ma c'è bisogno di tutte le tre. Così le dinamiche teologali procedono costantemente unite, intrecciate, pur distinguendosi. Distinguendosi, perché altra è la dinamica in rapporto al passato, altra è la dinamica in rapporto al futuro, altra è la dinamica in rapporto al presente. Per questo le chiamiamo con tre nomi distinti, perché sono dinamiche realmente distinte. Ieri sera si è fatto un breve accenno quindi allora al problema trinitario, perché se questo è il riflesso del divino, certo sorge il problema, ma allora in Dio cosa rappresenta tutto questo? Però abbiamo subito detto che non possiamo parlare di Dio in sé. Questa è una scelta che dobbiamo continuamente rinnovare. Come sapete, ci sono state delle fasi nella storia della teologia cristiana molto più positive in questo senso, cioè che hanno un po' diffuso la presunzione di poter dire qualcosa di Dio in sé. Ma questa è una presunzione e resta tale, per cui dopo subito sorgono subito i movimenti, come vengono chiamati, apofatici, cioè del silenzio odorante, con della consapevolezza che non possiamo dire che cosa è Dio in sé. Ma questo è un discorso che adesso ci porterebbe un po' fuori. In ogni caso tenetelo sempre presente, perché quello che noi diciamo è sempre dell'economia di salvezza. Quindi anche quando parliamo della Trinità Santa, parliamo della Trinità economica, cioè come si esprime nell'economia salvifica, non come in sé, perché questo, almeno io ritengo che questo sia la corrente ideologica più perfetta, più adeguata, più esatta, cioè quella dell'apofatismo, che è qualcosa di più della teologia negativa. Cioè che noi possiamo dire quello che Dio non è, questo è vero, ma anche dire quello che Dio non è ha un certo grado di presunzione, perché già mettiamo come soggetto Dio, quando noi non possiamo mai dire, vogliamo, è una presunzione meno colpevole dell'altro, cioè di quello che presume di dire che cosa è Dio in sé. Permettete che aggiungo un'altra piccola cosa a questo proposito, perché voi dite, ma come anche nel Nuovo Testamento ci sono delle formule positive, come Paolo, come come Giovanni che dice, per esempio, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Oppure, questo lo dice il capitolo primo della prima lettera, oppure dice Dio è amore, capitolo 4, Dio è 7, poi 10, Dio è amore. Sì, ma che cosa? Non sono definizioni di Dio queste, sono l'indicazione di ciò che in noi, nella creazione, sorge dall'azione di Dio. La luce, sì, è una realtà creata. Dio non è una realtà creata. Per cui, diciamo, alcune caratteristiche dell'azione di Dio come si esprime nella creazione. Ma non sappiamo cosa Dio non possiamo dire. Così anche quando diciamo Dio è amore, che è l'espressione forse più ricca del Nuovo Testamento relativo a Dio, vuol dire che la forza creatrice in noi è giunta ad esprimersi come amore, a far fiorire in noi una qualità straordinariamente creatrice e ricca che è come l'amore. Ma Dio è molto di più che tutto questo. Finora, chissà, nella specie umana può darsi che di qui a qualche millennio, se l'umanità non si distrugge, l'azione creatrice potrà far fiorire una qualità nuova, più ricca dell'amore, può darsi. Allora qualcuno dirà, ah, Dio è quello. No, io non lo so dire perché ancora no. Finora è l'amore la qualità più elevata che Dio fa fiorire nella creatura umana. Poi chissà, un giorno se scopriremo per esempio degli altri esseri viventi nell'universo che hanno altre caratteristiche. Perché è possibile? E allora potremmo dire Dio è quello in più. Oggi siamo riusciti a dire che Dio è amore. Quindi teniamo presente questo dato, perché c'è anche quella definizione dell'esodo. Io sono colui che sono. Ma anche quella, anzi, quella già gli esegeti hanno chiarito bene, che non indica la realtà di Dio in sé, ma vuol dire io sono colui che sarò per voi, quello che sarò accanto a voi, quello che opererà attraverso di voi. C'è questa indicazione, perché qui dell'economia salvifica. Vabbè, chiudo questa parentesi, insisto molto su questo aspetto, perché alcune volte, soprattutto agli inizi del cammino spirituale, l'esperienza che si compie è talmente inebriante e gioiosa che può suscitare questa presunzione di adesso so cosa è Dio, quindi, e lì sono subito i mistici che ti mettono in guardia che non sei nulla, sei solo quello che stai vivendo tu, ma non sai che cosa è Dio. Vabbè, chiusa la parete. Allora, la fede è l'atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio accogliendo la sua parola, per cui accettando questa metafora della parola, la fede è ascolto. È per questo che Paolo parla dell'obbedienza della fede, cioè la fede come obbedire, obbedienza vuol dire ascoltare attentamente, obbedire. Per cui la fede è accoglienza, ascolto di una forza creatrice che nella storia è diventata evento, che nel successione dei secoli è diventato evento di salvezza. Non è tutto ciò che accade, è ciò che accade per la salvezza. A questo corrisponde quindi il concetto di rivelazione. Ecco, il Concilio Vaticano II, adesso non ho portato giù il testo, ma oggi poi lo riporterò perché ormai il tempo sta passando, ma il Concilio Vaticano II, che nella Dei Verbum, come sapete, è la Costituzione sulla Divina Rivelazione, che è uno dei gioielli, ha scritto sì il gioiello del Vaticano II, proprio da un punto di vista di formulazioni e di documento, è più ordinato e astuti, ecco, alla fine, avremo la dei verbum, quindi al numero 5, definisce così la fede: abbandonarsi fiduciosamente a Dio, prestando l'ossequio dell'intelletto e della volontà. E poi dice, accogliendo la rivelazione di Dio. Ora, la rivelazione viene definita al numero 2, sempre dalla Dei Verbo, come una economia di eventi accompagnati da parole. Ora, l'economia di eventi è il passato, accompagnati da parole che ci pervengono dal passato, che noi ascoltiamo qui nel presente, quindi c'è sempre incluso il presente, quindi non è che dovete pensare che la fede riguardi solo il passato, riguarda il passato come oggetto, ma l'esercizio è nel presente, ora ascoltiamo, ora, qui ora ascoltiamo, attraverso parole di creature anche sempre parole di creature, perché anche la scrittura è parola di creatura, anche se noi diciamo parola di Dio, ma in senso analogico. Non in senso proprio, e in senso proprio sono parole scritte da uomini secondo i limiti della cultura umana, ecco, però contengono rivelazione, cioè fanno emergere qualcosa dell'azione di Dio che salva l'uomo, sempre in ordine alla salvezza. Quindi anche tutto ciò, vedete, che è scritto è solo in quanto in ordine alla salvezza che costituisce rivelazione. Solo in quanto in ordine alla salvezza. Quindi il Vaticano II l'ha richiamato più volte. E qui c'è una discussione a volte, vedete, l'interpretazione di molte sette, per esempio, o di tradizionalisti anche cattolici, che intendono la scrittura in senso letterale, non tengono conto di questo dato. Ci sono molte cose della scrittura che non costituiscono rivelazione. Cioè, nel senso di comunicazione di verità. Ma tutto costituisce comunicazione di forza vitale, di energia di vita per la salvezza dell'uomo. Quindi spesso noi educati nell'Occidente, educati ad un'interpretazione razionalista un po' della vita, e quindi dando importanza molto alla dottrina, all'intelletto, al lavoro dell'intelletto, intendiamo rivelazione come comunicazione di verità, nel senso proprio di formule intellettuali. In realtà la rivelazione è comunicazione di vita per la salvezza dell'uomo, di energia vitale che si è espressa nella storia e che ci perviene attraverso la memoria dei eventi e l'ascolto attuale di quella, la coscienza attuale di quella parola, cioè di quella forza di vita che ha costituito la trama della storia salvifica. Ecco, e allora vedete subito che la fede ha due componenti fondamentali. La prima componente fondamentale della fede è l'atteggiamento di abbandono fiducioso. Per nulla il Vaticano II definisce appunto la fede abbandonarsi fiduciosamente a Dio come primo dato costitutivo, è un atteggiamento di vita, cioè non è un'adesione a divinità. Poi c'è abbandonarsi fiduciosamente prestando l'ossequio dell'intelletto e della volontà e aderendo alla rivelazione. Quindi c'è questa poi indicazione, che è la seconda componente, che però non deriva da comunicazione da parte di Dio di verità, deriva dalla riflessione fatta dagli uomini sulle esperienze, cioè sugli eventi accaduti. Adesso poi riprenderemo questo punto, perché questo costituisce con tutta la ragione del nostro coinvolgimento nel cammino di fede. Non è accogliere ciò che già è stato formulato, è formulare ciò che noi stiamo vivendo. Questo è un aspetto che negli ultimi decenni dopo il Vaticano II, è stato sviluppato proprio coerentemente con quella presentazione. Dopo nel pomeriggio riprenderemo il discorso, perché è un punto importante questo. Perché ogni generazione oggi deve riformulare la fede. Non sono più sufficienti le formule del passato. Spiegheremo poi il perché. Ma quello che è importante è che noi siamo chiamati a riformulare la fede. Anche ieri sera nel confronto che abbiamo avuto è emersa un po' questa difficoltà, anche per esempio di utilizzare le formule di preghiera che ci sono pervenute dal passato. Quindi l'urgenza che abbiamo di riformulare secondo modelli nuovi la stessa esperienza. Quindi vedete la duplice componente della fede: l'abbandonarsi fiduciosamente a Dio, che è la componente vitale. La formulazione della fede, la dottrina della fede, la riflessione sull'esperienza di fede, che oggi deve essere costantemente rinnovata. E la ragione la vedremo appunto nel pomeriggio. Adesso io mi fermo qui, riprenderemo poi il discorso, ancora completeremo anche con i testi dell'analisi dei testi del Vaticano II. Ma adesso l'importante per noi adesso è come esercitarci. Quindi l'esercizio che vi lascio riguarda proprio questo aspetto del vostro cammino di fede. Perché tutti abbiamo fatto un cammino e stiamo facendo un cammino di fede. Il primo interrogativo che dobbiamo farci è se viviamo ancora la fede sotto l'aspetto principale della dottrina, o se invece siamo giunti a vivere la fede come abbandono fiducioso in Dio, cioè come atteggiamento di vita, o se invece ancora siamo attaccati, cioè pensiamo di avere fede perché accettiamo le dottrine della Chiesa. Per cui quando abbiamo dei dubbi sulle dottrine della Chiesa crediamo di avere dubbi di fede, cioè incertezza nella vita di fede. Mentre ci può essere un cammino di fede deciso, globale, intenso, pure con dubbi circa alcune verità di fede. Perché certamente le verità che noi accettiamo di fede non sono quelle che corrispondono alla realtà. Abbiamo dei modelli certamente sbagliati noi, sicuro. Detto dobbiamo darlo per scontato. L'immagine che abbiamo di Dio certamente è sbagliata. Ma non perché siamo nell'errore, ma perché i modelli che utilizziamo sono inadeguati. L'errore di fede sarebbe il non avere atteggiamento di fiducia in Dio. Quello è l'errore di fede, cioè è l'atteggiamento vitale che invece sviluppa. Ecco, allora il primo interrogativo è: il nostro cammino di fede quale componente ha fondamentale? La dottrina di Dio o la dottrina? Cioè ci riteniamo credenti perché aderiamo a delle verità o perché viviamo esperienze di abbandono fiducioso in Dio? Anche il termine credenti, vedete, oggi abitualmente quando si dice credere si dice: beh, colgo questa verità, io credo a questo che mi dici. Il termine italiano che utilizziamo ha questo valore, no? Ma non sapete che però la radice della parola, la radice sanscrita della parola credere, vuol dire affidare un bene a qualcuno con la speranza di riaverlo. Come c'è ancora nei titoli, nei nomi delle banche, per esempio, credito artigiano, cioè quel poco di stato, credito artigiano, credito, perché questo significa affidare un bene, perché la banca affida dei soldi con la fiducia di riaverli, oppure noi diamo dei soldi alla banca con la fiducia di riaverli, anche questa è una fiducia non sempre fondata, no, come sappiamo. Allora, credere, allora vuol dire, vedete, c'è l'atteggiamento di fondo, però le parole cambiano di significato e non possiamo adesso forzare le parole. Per cui abitualmente credere oggi vuol dire aderire a una determinata verità, anche se appunto c'è questa radice sanscrita remota da cui è sorta appunto la parola credere. Però vedete i cambiamenti delle parole come vengono. Per cui nel nostro mondo occidentale anche la fede è stata prevalentemente pensata come dottrina della fede, perché il credere è diventato aderire ad una verità. Mentre di per sé vuol dire dare fiducia a una persona, è tutta un'altra cosa di per sé, no? Va bene. Allora però chiedete a loro come prima cosa, ecco, il vostro cammino di fede è più portato a dare peso alla dottrina a cui aderite o all'atteggiamento di vita? Perché questo è importante per qualificare il nostro cammino di fede e capire che cosa consiste. Secondo interrogativo è se siete abituati nel vivere l'esperienza di fede a riformularla la vostra fede, cioè a esprimerla, anche per esempio nella preghiera, se avete delle espressioni personali o se vi affidate alle espressioni tradizionali della fede solo. Perché più andiamo avanti, io credo questo sia giusto, proprio più andiamo avanti, più ci sarà la necessità di una riformulazione della fede, della dottrina di fede, quindi di una reinterpretazione dell'esperienza che compiamo. Perché la cultura ha assunto un'accelerazione tale che le formule cambiano continuamente di significato e appaiono a breve scadenze inadeguate a esprimere ciò che intendiamo dire. Vedete, ma questo è un problema più delle generazioni che verranno, però è importante che noi già che viviamo oggi siamo in grado di riformulare la dottrina della fede. Va bene, interrogatevi su questo e poi fate, continuate a fare esercizi, cioè immaginate qualche situazione che vi ha messo in crisi di sofferenza o anche di gioia, perché a volte ci sono esperienze di successi che ci fanno perdere la bussola, cioè cadiamo in forme di presunzione, di autosufficienza, così via. Quindi richiamate alcune situazioni che hanno messo in crisi la vostra fede, proprio come atteggiamento vitale. E allora richiamate quelle situazioni ed esercitatevi ora a vivere quella situazione di sofferenza, quella situazione di gioia, di incertezza, a viverlo dando fiducia a Dio, accogliendo la sua azione per crescere come figli. Bene, provate. Se ci sono difficoltà, tenetelo presente, questa sera quando ci incontriamo possiamo confrontarci così e quindi approfondire il tema. Intanto buon lavoro.